Allora, dedichiamo la lezione a lei, Lui Nishmat, Daniela Sarina Bat Avraham, che la sua anima possa avere una elevazione, e l'elevazione compiuta, l'elevazione totale sarà tornare in questo mondo, Bezrat Hashem.
Amen, amen, grazie.
Amen, amen.
Stiamo lavorando per questo e quindi andiamo avanti. Ogni cosa ha un motivo, non dobbiamo accollarci il peso dei problemi di questo mondo perché non sono nostri, sono problemi che HaKadosh Baruch Hu ha scelto di metterci durante il nostro viaggio in questo mondo, ma dobbiamo sempre alzare gli occhi e guardare avanti e quindi Bezrat Hashem ce la faremo. Bezrat Hashem arriveremo al compimento delle profezie di i grandi profeti, come addirittura la profezia che abbiamo letto ieri nel Beta Knesset, la profezia
Aftarà.
Haftarah di Yeshaya, che dice: un attimino ti ho trascurato e con moltissima misericordia ti raccoglierò a me. E l'autore del Tanya ha detto che se 2000 anni di sofferenze si chiamano un attimino di, diciamo, neanche abbandono, semplicemente, sì, traduzione giusta è trascurare, che Hashem ci ha trascurato per quello che lui considera un attimino, da lì possiamo soltanto immaginare e calcolare qual è in proporzione il bene e la bontà di Hashem che ci aspetta quando arriverà Mashiach. E noi lavoriamo per questo. Quindi dobbiamo guardare avanti con la speranza che siamo qui e cerchiamo di fare il meglio, specialmente nel mese di Elul. Siamo in mezzo a un argomento molto particolare perché dobbiamo concludere una domanda che l'autore del Tanya ha fatto 3 capitoli fa, nel capitolo 35, ha iniziato a chiedere una domanda molto lecita, una domanda logica. Siccome questo è il libro del Benoni, il Benoni significa l'uomo che non è tzaddik, ma che combatte, quelli che non combattono purtroppo non sono considerati Benonim, non possono vantarsi del titolo di Benoni, perché ogni volta che Yetzer Hara ti mette davanti una piccola sfida cadi e quindi non sei un Benoni. Benoni è quello che non cade, però continua una lotta e questa lotta può portare all'esasperazione perché dice che senso ha lottare tutta la vita e mai arrivare a vincere. Allora l'autore del Tanya ha fatto tutto un lungo percorso e stiamo arrivando al termine di questo percorso per spiegare che il vero valore di questo mondo è il valore del Benoni, non del Tzadik. Il Tzadik è colui che non ha più lo Yetzer Hara, ha combattuto tanto da non avere più lo Yetzer Hara. Ma in realtà, come dice, credo il Rambam dice che il Tzadik è come un cioccolatino, cioè quando hai piacere di mangiarti questo cioccolatino, allora, però non è il cibo. Il vero cibo che a noi serve per alimentarci è fatto specialmente, come spiega credo la Rambam, è fatto specialmente da dei piatti che sono stati lavorati. Quindi prendi dei semi, da questi semi fai la tahina, fai il hummus, ci devi mettere, non lo so, non l'ho mai fatta, ci devi mettere il limone, credo, l'acqua, qualche spezia e mangi questo. Con un po' di pane e il pane anche lui, non è che l'hai raccolto sull'albero il pane. Il pane hai dovuto lavorare tanto, sudare 7 camici per poter mangiare un pezzo di pane. Quindi il pane con la tahina, il pane col hummus, il pane con qualsiasi altro cibo che vi viene in mente, è cibo lavorato, è cibo che non era commestibile, che è stato trasformato e questo è il vero alimento. Prendere poi un frutto dolce dall'albero e consumarlo è buono, però fa parte del dessert, non è il cibo che ci che ci alimenta. La stessa cosa viene spiegato, questa è la differenza tra il Benoni e il Tzaddik. Il Tzaddik è proprio la mela dolce dall'albero, ma Kadosh Baruch Hu si alimenta del lavoro del Benoni. Che cosa significa? Del fatto che c'è qualcuno che combatte per lui. Il Tzaddik non combatte, quindi il Tzaddik è tutto dolce, però non è il vero alimento. Il motivo per il quale noi siamo qui è per combattere. Infatti, credo di avervi già raccontato questa cosa di un grande Hasid dell'autore del Tanya. La sua storia è molto interessante, molto lunga, ma a un certo punto lui è arrivato alla conclusione che vuole diventare tzaddik e quindi è entrato nell'ufficio, nello studio dell'autore del Tanya, l'Admura Zaken, e gli ha detto: falciami la parte sinistra. Così gli ha detto. Parte sinistra significa lo Yetzer Hara. E il suo Rebbe ha accettato questa sua richiesta, e lui è uscito dallo studio del Rebbe senza Yetzer Hara, Tzaddik Gamur. Ma tutta la vita si pentiva e diceva: che errore che ho fatto. Da quando sono uscito dalla stanza del Rebbe senza Yetzer Hara, non ho più dato piacere ad Hashem. Non ho più dato ad Hashem un pasto da consumare. Infatti, le prove che Hashem ci mette davanti, noi non vogliamo mai essere messi alla prova, non vogliamo mai. Mia mamma ricorda che sua mamma, Lea Shalom, parlava con Hashem in cucina, mentre cucinava, parlava con Hashem e diceva: Hashem, non mettermi mai alla prova, perché te lo dico da adesso, io cado subito. Non mettermi alla prova. Ma non puoi dire ad Hashem: non mettermi alla prova, perché il motivo per il quale il mondo esiste è questo. Infatti c'era un grande tzaddik che è andato dal Rebbe precedente e ha chiesto una brachà di non essere messo alla prova. E lo diciamo ogni mattina nelle brachot, appena ci svegliamo: Al tevienu, lo lidei nisayon, ve lo lidei vizion. Non metterci davanti alla prova e davanti a una umiliazione. E il Rebbe risponde a questo tzaddik, gli dice: guarda, una brachà così non te la posso dare. Perché? Perché se tu mi chiedi di darti una benedizione che non verrai mai messo alla prova, non hai motivo di svegliarti al mattino, non hai motivo di esistere. La brachà che ti posso dare sarà che non sarai mai messo davanti a una prova che ti porterà ad un imbarazzo o ad essere umiliato. Questa è una richiesta lecita. Ma noi, nonostante ciò, lo facciamo. Ogni mattina ci svegliamo e nelle brachot chiediamo ad Hashem non metterci davanti alle prove. Perché? Perché abbiamo paura. Ma in realtà è il cibo di Hashem, se così possiamo dire. Hashem si alimenta dal fatto che posso in questo momento fare qualsiasi cosa che non è legato al servizio di Hashem, e invece sono qui ad ascoltare una lezione di Tanya. Buonasera, dottore. Ad ascoltare una lezione del Tanya. E questo è l'alimento che Hashem gradisce di più ed è il motivo per il quale noi siamo qui. Quindi, per dare un po' di forza al Benoni che dice: quanto posso faticare, quanto posso combattere, non devi calcolare il quanto, devi capire il perché. Perché ogni giorno quando tu combatti, il combattimento è fine a se stesso, il combattimento è il risultato che Hashem vuole da te. Anche se ogni tanto puoi, Chas V'Shalom, trovarti in una situazione in cui non sei stato all'altezza, non ti preoccupare, rialzati e continua per la tua strada. Guarda avanti, non guardare indietro. Poi Tania dirà: ci sono momenti in cui una persona deve fermarsi e vedere cosa ha lasciato dietro e sedersi per terra, prendere un Tehillim, piangere un po', specialmente nel mese di Elul, che è il mese in cui noi dobbiamo guardare dietro tutti gli 11 mesi passati e fare un pochino di conti prima di Rosh Hashanah, perché a Rosh Hashanah bisogna arrivare pronti davanti al tribunale, perché siamo giudicati nel giorno di Rosh Hashanah. Ma in realtà quello che noi dobbiamo fare è alzarci e continuare per la nostra strada. Quindi l'autore del Tanya ci viene a spiegare che ogni mitzvah che noi facciamo e ogni avverà che noi non facciamo, in questo modo noi purifichiamo una parte delle 365 Gidim, chiamiamoli vene, così in modo generale, del nostro corpo, e 248 organi quando noi compiamo le mitzvot a sé, le mitzvot positive. Quindi 365
Non so, non nervi?
nervi, sì, chiamiamoli nervi, Gidim, sì. E quindi quando io mi impegno per applicarmi e mettere in pratica tutte le mitzvot a sé. Le mitzvot a sé sono riuscito pezzo per pezzo, centimetro per centimetro, organo per organo, nervo per nervo, ad annullare il mio corpo davanti a Hashem. Però l'autore del Tanya ci dice che c'è una mitzvah che è più forte di tutte, che è la mitzvah della Tzedakah. Ne abbiamo parlato settimana scorsa e 2 settimane fa, lo rileggeremo velocemente, ma non ci fermiamo. Spiega l'autore del Tanya che grazie alla mitzvah della Tzedakah, in un attimo tu elevi quello che hai fatto in un mese. Nel senso che se quando tu fai una mitzvah col braccio o con... ogni altro, hai ascoltato una lezione di Torah, hai fatto una berakha con la bocca, non lo so, hai fatto qualsiasi altra mitzvah con le mani, hai fatto la mitzvah della challah, acceso le candele di Shabbat, tutte le mitzvot che possiamo fare, mettere i tefillin ogni mattina, fissare la mezuzah sul muro, eccetera, eccetera. Quando io faccio le mitzvot, riesco nel momento in cui faccio la mitzvah a elevare quella parte del corpo, ma poi torno ad essere la mia reale entità che è l'anima vitale, questa anima vitale che è continuamente messa alla prova dallo Yetzer Hara e dal corpo. Cosa succede? Succede che quando io do una parte dei miei guadagni in Tzedakah, e questi miei guadagni sono stati depositati nel mio conto in banca perché ho faticato tanto con un bonifico in Tzedakah, ho elevato tutto il lavoro che ho fatto nel mese che mi ha portato a guadagnare questi soldi. Quindi svegliarmi per andare a lavorare, lavorare, viaggiare, incontrarmi con le persone, usare la mia capacità per poter convincere e vendere, oppure qualsiasi altra cosa che ho usato nella mia giornata lavorativa, tutto quanto viene elevato nella Kedushah, e quindi ho elevato tutto il corpo, ma non solo il corpo, la mia parte del mondo in Kedushah. Quindi con la mitzvah di Tzedakah si fa tutto molto più facilmente. Lo rileggiamo insieme e poi andiamo avanti perché ci siamo fermati lì e dobbiamo spiegare che c'è qualcosa ancora più importante della Tzedakah. Eccoci qua. Alla luce di quanto precede, abbiamo spiegato le mitzvot a sé e le mitzvot a sé, quindi la mitzvah singola ha un effetto su una parte singola del corpo. Alla luce di quanto precede, si può capire perché i nostri rabbini di benedetta memoria mettessero così fortemente in risalto la virtù della carità, affermando che essa pesa quanto tutti gli altri precetti. Così dicono i nostri Chachamim. E perché in tutto il Talmud Yerushalmi essa sia chiamata semplicemente il precetto? Sapete che noi abbiamo due Talmud, abbiamo il Talmud Bavli, quello più conosciuto, abbiamo il Talmud Yerushalmi, che è studiato un po' meno perché ci sono meno discussioni, è un po' più chiaro, cioè è un po' più diciamo, leggibile più facilmente.
Semplificato.
Non è semplificato, ma non è stato scritto in modo in cui, per il quale tu ti devi rompere la testa, diciamo così. Talmud Bavli è il Talmud che ti porta a capire a monte il motivo di ogni decisione dei Chachamim e le discussioni che ne sono na nate e la de decisione che è stata presa e l'alakha che è stata fissata. Quindi quando tu hai studiato una pagina del Talmud Bavli hai un'idea molto più molto più dettagliata della mitzvah che i Chachamim stanno discutendo, a differenza del Talmud Yerushalmi, che è un po' più, diciamo, te l'hanno già preparato in modo che tu puoi leggere e già capire l'alaha. Quindi siamo molto più impegnati con il Talmud Bavli perché c'è questa mitzvah che leggeremo più avanti.
Ma più trattati anche però. No,
Il Talmud Yerushalmi di più?
il Bavli.
Ah, il Bavli, certo. E perché in tutto il Talmud di Yerushalmi essa sia chiamata semplicemente il precetto? Nel Talmud di Yerushalmi, che è scritto in ebraico e non in aramaico, la mitzvah di Tzedakah viene chiamata la mitzvah e basta. Infatti, era questo l'uso della lingua di allora, di chiamare la carità semplicemente il precetto, poiché essa è l'essenza dei precetti attivi e supera tutti gli altri per importanza. Ricordo di aver sentito questa cosa di una persona che leggeva lo Shema, e l'Alakha dice che quando tu leggi lo Shema non puoi né rispondere né perdere la concentrazione, chiaramente non distrarti per nessun motivo al mondo, devi essere concentrato nella lettura dello Shema. È successo però che quando c'era questo personaggio in sinagoga che leggeva lo Shema con i tefillin, è passata una persona, ma talmente povera, che nel momento che gli è passato davanti, le scarpe che aveva erano talmente, diciamo, usate e consumate che sono crollate definitivamente, non c'era più modo di tenersi. Quindi questo povero è rimasto senza scarpe, a piedi nudi in sinagoga. E in mezzo allo Shema, questo personaggio si è sfilato le sue proprie scarpe e le ha date al povero. Alla fine della tefilà è venuto qualcuno a dirgli: ma in mezzo allo Shema? E lui ha risposto: questo è lo Shema. Quando tu vedi qualcuno che gli manca qualcosa e tu sei in grado di dargliela e non gliela dai, cosa stai leggendo lo Shema? Quindi è vero che leggere lo Shema è una mitzvah importantissima. Lo Shema è il nostro inno nazionale. Shema la mattina e Shema la sera. Grazie allo Shema noi valiamo più degli angeli. Lo diciamo nel Keter, ogni Shabbat. Keter itenu lecha Hashem Elokeinu malachim, la corona ti danno a Hashem, nostro Dio, gli angeli, e però anche Amecha Israel che vuzemata, anche il popolo ebraico che si trova radunato nelle sinagoghe in basso. Gli angeli dicono Kadosh, gli angeli dicono Baruch che vuoda Hashem, ma noi che cosa diciamo? Noi diciamo Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echa. E quello che noi possiamo dire, che gli angeli non possono dire, è Hu Elokeinu, Hu Avinu, Hu Malkeinu, Moshenu, per quelli che hanno un po' di dimestichezza con la tefilà di Shabbat, il Keter sta dicendo che il nostro inno nazionale, per il quale noi possiamo vantarci del titolo di figli di Hashem, è il fatto che leggiamo lo Shema. Però leggere lo Shema e non praticare lo Shema, specialmente quando hai davanti l'occasione, e nella Torah ci insegnano, come ho spiegato nelle lezioni precedenti, che ognuno ha una parte della Torah, e questa parte nella Torah, a Kadosh Baruch Hu te la mette davanti, non perdere l'occasione, perché a volte perdiamo delle occasioni importantissime nella nostra vita. Ci sono delle circostanze in cui noi dobbiamo prendere la mitzvah senza pensare, la faccio dopo, perché dopo potrebbe essere troppo tardi. Quindi lui si è trovato davanti a questa circostanza, in mezzo allo Shema, e ha spiegato a questo ragazzo: questo è lo Shema. È un po' come un soldato che si alza davanti a tutti quanti, c'è l'alzabandiera, l'inno nazionale, e lui urla a gran voce l'inno in cui giura fedeltà al suo paese, e poi gli dicono: vai a combattere, e lui dice no. Allora cosa canti? Certo che l'inno nazionale è importante, tutti insieme i soldati in fila al mattino, perché? Perché dimostri che sei pronto a combattere, dimostri che sei pronto a dare tutto quello che hai di più prezioso per proteggere e per difendere la tua patria. Però quando arriva il momento di farlo, cosa fai? Dici no. Ecco perché i Chachamim dicono: la mitzvah della Tzedakah è alla fine la mitzvah più importante di tutte. Perché la mitzvah di Tzedakah è quella che dimostra che quello che hai studiato lo stai praticando, che lo Shema che hai letto lo metti in pratica. Bene. Per quello chiamano la mitzvah semplicemente, riga 24, poiché essa è l'essenza dei precetti attivi e supera tutti gli altri per importanza. Infatti, tutti i precetti hanno lo scopo di innalzare Hashem l'anima vitale. In che senso? Quando io metto i tefillin, allora il mio braccio, l'energia che l'anima vitale dà al mio braccio viene inclusa nella kedushah della mitzvah dei tefillin, nel momento in cui io ho i tefillin sul braccio. La stessa cosa con tutte le altre mitzvot che io faccio. La quale è quella che li adempie? Chi è che adempie la mitzvah? Voi dite il braccio, in realtà no, sono tanti anni che studiamo Tanya, è l'anima che dà la forza al braccio di poter mettere i tefillin. Quindi chi è che sta indossando i tefillin? È l'anima vitale. Per quello che noi mettiamo i tefillin. Perché dobbiamo, il nostro lavoro è quello di includere l'anima vitale in Kedusha. E quindi è quella che le adempie si veste di essi, delle mitzvot, venendo così assorbita dalla luce del benedetto Ein Sof, che in essi, nelle mitzvot, si manifesta, la luce di Hashem si manifesta nelle mitzvot. Quando io riesco a convincere la mia anima vitale di fare una mitzvah, la mia anima vitale viene inclusa nella Kedushah e quindi nella luce di Ein Sof. E quindi adesso ci spiega perché la Tzedakah, perché non altre mitzvot. Quindi dice, non si può trovare alcun precetto del quale l'anima vitale si vesta in egual misura come del precetto della carità. Infatti, nel caso di tutti gli altri precetti, solo una della facoltà dell'anima vitale si veste di loro in occasione del loro adempimento. Quando tu prendi una mela e fai la berachah, allora nel momento che hai fatto la berachah, la tua bocca, che è stata movimentata dall'energia dell'anima vitale, in quel momento viene annullata da Hashem, quindi la tua bocca è annullata da Hashem, ma soltanto nel momento in cui fai la Barakah. Mentre nel caso della carità, che un uomo distribuisce da quanto egli ha guadagnato col lavoro delle sue mani, la forza della sua anima vitale si è certamente vestita tutta dell'esecuzione del lavoro, perché chi è che mi dà la forza di andare a lavorare? La mia anima vitale. E quando sono andato a lavorare ci ho messo dentro tutto, anche se non dovrei, però ci ho messo dentro tutto, perché è la natura dell'uomo, quella di dimostrare di poter guadagnare più soldi possibile, il dio denaro, il famoso dio denaro. Ieri abbiamo fatto una lezione basata sulla Hasidut, che spiega la prima parte della Parashah. Vabbè, è un altro argomento molto bello anche quello, che dice che dobbiamo mettere le proporzioni giuste nel nostro cervello, quindi dedicare per il lavoro solo una piccola parte del cervello. La maggior parte del nostro cervello deve essere tenuto per lo studio della Torah. La stessa cosa le mani, infatti c'è questa prigioniera di guerra che deve tagliarsi i capelli, deve tagliare le unghie, eccetera, eccetera. Nella Hasidut viene spiegato che tagliare i capelli significa, sono entrato in un argomento velocemente, lo Zohar dice che i capelli sono l'eccesso della mente, l'eccesso dello sforzo mentale. Le unghie sono l'eccesso delle midot, delle attitudini. E noi dobbiamo tagliare i capelli e tagliare le unghie, perché questa donna prigioniera non è altro che la Neshama, così è spiegato nella Hasidut, che è la Neshama che è prigioniera nel corpo, deve piangere 30 giorni, questi 30 giorni che deve piangere sono i 30 giorni del mese di Elul, deve piangere il padre è Hashem, la madre è il popolo ebraico di cui noi facciamo parte, da cui noi veniamo fuori, quindi se abbiamo mancato ai nostri doveri dobbiamo piangere 30 giorni, che è il mese di Elul, e poi tagliare i capelli, tagliare le unghie, poi possiamo unirci con Hashem. È un altro argomento, ma si spiegava ieri che i capelli si chiamano Motarea Mohim, vuol dire l'eccesso della mente, l'eccesso del cervello. E questo eccesso del cervello viene spiegato nella Hasidut. Bisogna ridimensionarlo, nel senso che bisogna non dedicare troppo tempo alle cose che sono importanti nella vita, come il lavoro, ma sono semplicemente uno strumento per arrivare al fine, che è il motivo per il quale noi abbiamo il cervello per studiare Torah. Ci arriviamo fra poco. Riga 15. E quando egli lo dà come carità, tutta la sua anima vitale ascende ad Hashem. Quindi, quando io prendo tutto quello che ho usato, la mia mente, le mie emozioni, il mio lavoro, la mia fatica, il mio sudore, gli insegnamenti che ho imparato durante gli anni a scuola e durante il liceo e durante l'università in cui mi sono specializzato, tutto questo per arrivare a guadagnare dei soldi, prendo una parte di questi soldi, li do in tzedakah, ho elevato non soltanto i soldi in tzedakah, ma tutto quello che ho fatto fino a quel momento per guadagnare questi soldi. E quindi chiaramente è molto di più che fare una singola mitzvah. La mitzvah di tzedakah eleva nella kedushah una quantità impressionante di dettagli della mia vita, sia nel tempo che nello spazio. Quindi noi vediamo che quando HaKadosh Baruch Hu ci dà le mitzvot, ce la date anche nei limiti del tempo. e anche nei limiti dello spazio. Perché questo? Perché HaKadosh Baruch Hu vuole insegnarci che anche il tempo e anche lo spazio sono fisici e devono essere elevati ad Hashem. E il nostro lavoro è di elevare anche il tempo e lo spazio. Quindi la mattina devo dedicarmi a questo, la sera devo dedicarmi a questo, c'è questo 6 giorni di lavoro, un giorno è Shabbat, ci sono 12 mesi nell'anno, c'è Rosh Chodesh, ci sono i Chagim, c'è Rosh Hashanah, c'è Kippur, tutte le mitzvot legate al tempo. Questo giorno devo fare questo giorno non posso fare questo. La vigilia di Kippur devo mangiare tanto, come accendo le candele non posso più mangiare niente. Alla vigilia di Shabbat accendo le candele con il fuoco, che è una mitzvah, come entra Shabbat non posso più accendere il fuoco. Un minuto fa potevo, adesso è vietato. Un minuto fa era una mitzvah e adesso posso essere punibile con la morte per aver fatto la stessa cosa che ho fatto un minuto fa. Esattamente questo. Devo elevare il tempo nella Kedusha. Perché? Perché anche il tempo è stato creato. HaKadosh Baruch Hu ci chiede di fare le mitzvot, spesso anche legate al tempo e chiaramente anche legato allo spazio. Questa cosa la posso fare soltanto se c'è Minyan, questa cosa la posso fare soltanto se sono a Yerushalayim, eccetera, eccetera. Tutte le mitzvot legate in Eretz Israel, che non sono mitzvot che posso compiere dovunque mi trovo nel mondo. Quindi tempo e spazio e mitzvot. Singolare, tutte queste vengono elevate in un attimo quando io faccio la mitzvah di dare tzedakah. Adesso aggiunge qualcosa, dice: ho capito, però c'è qualcuno che ha ereditato tanti soldi da uno zio in America. Sono soldi che non ha faticato per guadagnare. Quindi, se lui dà una parte di questi soldi in tzedakah, che cosa eleva? Gli sono arrivati in eredità. Quindi, non ha faticato e non si è impegnato per guadagnare questi soldi. Quindi se lui dà in tzedakah una parte dei soldi dell'eredità o della lotteria che ha vinto, allora non fa nulla. E invece il Tanya dice che anche facendo tzedakah con questi soldi si fa una grande mitzvah. Leggiamo riga 17. Anche quando uno non vive del proprio lavoro, una persona che o mantenuto oppure ha vinto la lotteria o ha ereditato, tuttavia, poiché con questo denaro egli avrebbe potuto procurarsi cose vitalmente necessarie alla sua anima vitale, un bel aereo privato, e invece no, l'aereo privato lo lascio per gli altri, e io con questi soldi invece costruisco una yeshiva. E tutta la Torah che verrà studiata nella yeshiva per generazioni, in ogni secondo in cui studieranno la Torah, tutti gli allievi con i maestri, e tutti coloro che di passaggio sentiranno, impareranno un'alakha, sarà tutto grazie a me, che invece di comprarmi l'aereo privato, ho costruito una yeshiva e questo merito sarà eterno. Quindi con la mitzvah di tzedakah si fanno degli investimenti eterni. Invece che comprare un aereo privato che sono soltanto preoccupazioni, non basta comprarlo a 20-30 milioni di euro, bisogna pagare circa 1 milione, 2 milioni di euro all'anno, dipende dall'aereo che hai, di manutenzione, di personale, di parcheggio, tutti i costi, le tasse, non abbiamo idea, soltanto per avere questo piacere di fare un viaggio ogni tanto in un aereo privato. Non è una buona idea. Un'idea molto migliore è quella di costruire Beta Knesset, costruire Yeshivot per quelli che possono, per quelli che non possono, anche pagare una sedia, anche cambiare la lampadina al Beta Knesset, qualsiasi cosa, cambiare una lampadina che possiamo tutti. Quindi quando vedi in Beta Knesset che la pila dell'orologio si è scaricata, corri a cambiare tu la pila dell'orologio perché avrai una mitzvah in base alla tua capacità. Se puoi offrire un kiddush, se puoi offrire un shiur, se puoi qualsiasi cosa tu possa offrire, sono degli investimenti sicuri che elevano tutto quello che hai lavorato e tutto quello che hai imparato e studiato per guadagnare questi soldi. In un attimo, boom, tutto si eleva e hai avvicinato Mashiach molto di più. Perciò i nostri rabbini di benedetta memoria dicono che la carità avvicina la redenzione. La mitzvah della tzedakah avvicina moltissimo la venuta di Mashiach. Perché? Perché lo fa lo stesso lavoro di una mitzvah singolare molto più velocemente, con molta più forza e con molta più completezza. Quindi include in una mitzvah tantissime scintille che devono essere elevate, materiali che devono essere elevate alla Kedusha. In quanto, riga 24, con un solo atto di carità, una persona fa salire verso l'alto una grande parte dell'anima vitale. E non potrebbe far salire in egual misura i poteri e le facoltà di questa, i poteri dell'anima vitale, le facoltà dell'anima vitale, nemmeno adempiendo a diversi altri precetti positivi. Non c'è nessuna mitzvah come la mitzvah della tzedakah che può elevare tutto quanto il mondo che hai vissuto, la vita che hai vissuto in un attimo, nel momento in cui tu dai la tzedakah. Qui concludiamo il discorso della tzedakah, della mitzvah della tzedakah che è così importante, e entreremo nel discorso del studio della Torah, l'effetto che fa lo studio della Torah su di noi e sul mondo che ci circonda. Però, 30
Però posso
secondi.
fare una domanda? Ecco,
Eccoci, con piacere.
volevo chiedere se la misvah della Sedaka è così importante. Facciamo un'ipotesi, no? Io faccio solo Sedaka, perché faccio praticamente con la Sedaka, faccio tutte le misvot. E per cui a questo punto, in un certo senso, anche se è solo teoria, io mi dovrei sentire a posto, non dovrei fare nient'altro. Se la mitzvah della Sedakah comprende tutto, potrebbe essere un modo, diciamo, se me lo posso permettere o se lo voglio fare, perché richiede anche questo un grande sforzo.
Hai fatto una domanda che il Tanya farà fra qualche riga. Quindi vedi che a studiare Torah, a studiare Tanya, diventi parte integrante dell'autore del Tanya. Quindi inizi a pensare come lui. In realtà è una domanda importante, però questa domanda la potevi fare ancora più forte se aspettavi. Perché adesso spiegheremo che lo studio della Torah è in più importante della Tzedakah, quindi uno può dire studio Torah e basta, non faccio nessuno. Giusto?
Esatto.
E quindi risparmio anche.
Secondo me non esiste la possibilità che uno con una misura, anche se grandiosa, faccia tutto, perché deve essere un impegno continuo, no? Vabbè, ho fatto all'inizio del mese, ho aperto una yeshiva a Timbuktu, ciao. Invece no, costa. Allora ti alzi e cosa serve di lasciare un uomo mettere davanti? Allora basta, vai a dormire e ti svegli fra un mese per rifare un altro
Beh. Scusami,
yeshiva da qualche altra parte,
scusami. Abbiamo tutti sentito la storia di Rabbi Shimon Bar Yochai, che era 13 anni nella grotta, vero? In questi 13 anni della grotta lui che cosa ha fatto? Ha
studiato.
studiato Torah e basta. Non faceva neanche la tefillah. Perché non faceva la tefillah? Perché lui non si fermava mai di studiare Torah, e dato che lo studio della Torah è più importante della Tefillah, lui pregava una volta in 30 giorni. Però devi essere a livello di Rabbi Shimon Bar Yochai, perché se comunque tu ti interrompi dallo studio della Torah, allora sei subito.
Punito.
No, non punito, Chas
No,
v'Shalom.
cioè, perché ci sono quelle storie, no? Che aspettavano che smettesse un attimo per prendersi
Sì,
la
vero, sì, Davide Amelech, eccetera. No,
Esatto.
non è una punizione. Mi manca la parola in italiano, diventi subito, devi impegnarti subito per fare le mitzvot. Mi manca questa parola. Comunque, se
Non
tu
sei più
pensi.
esonerato. Devi fare mi svolto.
Esatto, come si dice il contrario di esonerato? Qualcuno mi aiuta?
Obbligato a farle.
Obbligato, ma c'è la parola giusta. Va bene.
Collegato, forse collegato. No.
Sei tenuto al momento che smetti di studiare Torah, sei tenuto a
Di
fare.
fare, esatto. Ma allora la stessa cosa.
Però un attimo, però quando tu studi Torah, in teoria, se tu capisci qual è il motivo per il quale io sto facendo le mitzvot, allora fai le mitzvot. Però la tzedakah è più importante perché ho capito cosa faccio con la tzedakah. Allora corro a fare tzedakah. Però la Torah è più importante. Allora studio Torah. Però il momento che mi fermo, allora devo tornare a fare le mitzvot. Questo è il motivo per il quale noi comunque dobbiamo fare le mitzvot. L'autore del Tanya ci spiegherà questo fra qualche riga in modo più dettagliato. Ci spiegherà che in realtà, potrei solo studiare Torah. Ma in pratica, no. in pratica devo fermarmi e mettere i tefillin. Ok?
E comunque tra la Tzedakah e la Torah, la Tzedakah la fai una volta, come diceva Silvano, mentre studiare la Torah sei continuamente impegnato, ma nella Tzedakah una volta che hai dato tutto, hai fatto tutto in un momento, il resto cosa fai? Corri a studiare la Torah.
No, devi andare a guadagnare altri soldi per poter dare.
Ah sì, certo.
Ma Rav, per fare le mitzvot bisogna guadagnare, questo c'è poco da fare.
Bisogna essere ricchi per fare
Bisogna fare mitzvot, per fare mitzvot bisogna guadagnare, per guadagnare bisogna lavorare e così è tutto un giro, uno lavora, guadagna, fa le
quindi,
mitzvot e via che vada.
Per questo motivo noi abbiamo l'obbligo della Torah di lavorare. Uberachecha Hashem Elokecha, Hashem ti benedirà bechol asher taseh, in quello che farai, quindi devi andare a lavorare.
Amen.
Amen.
Lavorare Hashem ti dà la berakha, però se non lavori dici le cose succedono da sole, allora o sei Rabbi Shimon Bar Yochai, Hashem ti fa il miracolo, ti fa crescere l'albero delle carrube e ti fa come si dice in italiano sgorgare forse un ruscello.
Sì, va bene, un ruscello, sì.
Allora sei a posto, puoi studiare Torah, ma se non sei Rabbi Shimon Bar Yochai, come dice il Talmud, tanti volevano imitare Rabbi Shimon Bar Yochai e non ci sono riusciti. Non
sì.
Siamo Rabbi Shimon Bar Yochai e quindi dobbiamo andare a lavorare e dobbiamo prendere una parte del nostro guadagno e darlo in Tzedakah. E con questa parte, come vi ho spiegato tante volte, la decima che non ci appartiene, avere la decima in casa è come avere una bomba ad orologeria in casa. Sono soldi sporchi, come si dice. Se tu hai lasciato nel conto in banca tutto il bonifico che ti è arrivato, si chiamano soldi sporchi. Devi pulire i soldi. In questo caso, cioè la tzedakah si dà a chi non riesce a portare a casa il cibo per la famiglia. Questa è tzedakah. Poi, se tutti hanno quello che serve, allora la tzedakah inizia a cambiare forma. Ci sono tante cose che si chiamano tzedakah. Però in realtà non posso dire io do ai miei figli quello che hanno bisogno e questo è Tzedakah. Se il mio figlio non ha di che pagarsi il cibo, certo gli devo dare Tzedakah. Ma se mio figlio ha una sua entrata, un suo equilibrio, diciamo, economico, no, la Tzedakah va data a chi ha bisogno. C'era un banchiere, c'è un video di un banchiere, si chiama Safdie, che addirittura ha vissuto, lui è brasiliano, cioè brasiliano, sono libanesi che poi sono andati in Brasile, ma qualche anno lui era a Milano, infatti suo papà è seppellito nel cimitero monumentale a Milano. E lui è stato da Rebbe, ha detto a Rebbe, ho dato $1 milione in Tzedakah, era il 1990, credo, quindi $1 milione, 1990 era una bella cifra, è un banchiere importante. E Rebbe gli ha detto che Hashem ti possa dare 5 volte tanto e tu potrai dare 5 volte tanto. Quindi, di quello che tu hai guadagnato per dare $1 milione, che Hashem ti dia 5 volte tanto e quindi tu potrai dare 5 volte tanto. Non venire da me a dire ho dato $1 milione. Cosa vuol dire? Che ti fermi lì? Non ti devi fermare. Devi sempre dire a Hashem, hai visto che sono un buon partner, quindi dammene ancora e io continuerò a dare sempre di più. Questo è l'accordo che facciamo con Hashem. Quando Hashem vede che c'è un buon partner, che sa, uno che sa aprire la mano, come dice la Torah, Poteach et yadecha, no, da questo è il Teilim, Davide HaMelech, la Torah dice, Patoach tiftach et yadecha, apri la tua mano al tuo povero, l'achicha, al tuo fratello, l'aniecha, o levionecha be'arzecha, infatti prima fratello e poi gli altri. HaKadosh Baruch Hu dice, ok, questo è qualcuno con cui si può fare affari. E quindi HaKadosh Baruch Hu inizia a convogliare tantissimi soldi nel nostro conto in banca perché siamo in grado di fare quello che è corretto fare, di distribuirli in Tzedakah. E abbiamo imparato oggi nella lezione quanto è importante
Grazie.
quanto,
E
quanto
quanto è
è.
difficile capire esattamente come fanno. Io ho di buono che ho un piccolo patrimonio che avevo dato, che comunque voglio dire non ho mai conteggiato, perché comunque ogni mese quello che arriva tolgo quello che devo togliere. Però è strano che vi sia venuto in mente solo adesso. Allora, grazie
Bene.
per avermi chiarito. Adesso vado. Continua a sentire con la ricorda.
Allora io mi sta venendo il dubbio se continuare, sono già le 7:05, magari concludiamo la lezione questa volta.
In 2 minuti sono preziosi, bisogna continuare.
Sì, no, bisogna continuare nel senso se apro un nuovo argomento oppure continuiamo nello stesso argomento. Spesso ho raccontato di un Hasid, perché l'avevo conosciuto personalmente, si chiamava Rabbi Mendel Futterfass, tante volte ho parlato di lui. E lui è uno che, nonostante che era davvero un personaggio, che ha dimostrato che per Hashem era disposto a dare la vita tante volte, per l'amore dei suoi fratelli. Vi avevo raccontato tempo fa che lui ha salvato tantissime famiglie, gente che conosco, gente che ho conosciuto, perché si è improvvisato uno stampatore di passaporti falsi. Allora, cosa è successo? È successo che quando è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale ci sono stati tantissimi rifugiati, tantissimi... sì, gente che scappava dalla Polonia e andava in Russia. E quando è finita la guerra, Stalin ha dato il permesso a tutti i polacchi di tornare in Polonia. Quindi lui si è ingegnato. Adesso come facciamo a far uscire gli ebrei dalla Russia che tanto soffrono? Perché non hanno il permesso di studiare Torah, di fare le mitzvot. Ai tempi della Russia comunista era vietato studiare, come ai tempi di Rabbi Akiva, ai tempi dei romani, di Rabbi Shimon Bar Yochai, che si è nascosto nella grotta perché era ricercato, era condannato a morte perché studiava Torah. Nei tempi del comunismo, stiamo parlando di pochi anni fa, allora, stessa cosa, per 70 anni gli ebrei non hanno potuto studiare Torah e fare le mitzvot. Quindi erano in una situazione molto tragica e molto difficile. Quindi lui ha voluto far uscire dalla Russia quanti più persone possibili e ha stampato passaporti polacchi falsi. È stato imprigionato, è stato 8 anni in prigione, ma l'ha fatto con piacere e ha rischiato la vita per salvare i suoi fratelli. Lui, prima di fare questa cosa, era un commerciante di successo. E quanto dava lui in Tzedakah? Cosa dite voi? Il 10%, il 20%? Lui dava il 90% in Senato. Si teneva per sé il 10%. Ed era una cosa incredibile, infatti aveva tantissimo successo nel lavoro. Con il 10% lui campava benissimo. Ma è successo che una volta ha fatto un affare molto importante. Con un socio. Il socio gli ha detto esattamente lui, Rabendel Futterfass, questa è una delle sue ultime foto, era una persona che aveva un sorriso dolcissimo, aveva degli occhi che sprizzavano amore. E ho avuto il merito di sedermi al tavolo con lui. Aveva una voce così dolce, così piacevole, parlava in un modo così come un padre che parlava al figlio che tanto ama. E quindi il suo socio gli ha detto: non fare come tutte le altre volte che dai tutto in tzedakah, tieniti una parte per te, è una cifra importante. Esatto, questa fotografia è molto conosciuta. Bravissimo. Comunque, lui che cosa ha fatto? Si è tenuto il 10% per sé, e questo 10% era una cifra importante. E del 90% è andato di corsa a distribuirlo alle varie yeshivot. Sapete che i ragazzi nelle yeshivot ai tempi del comunismo non mangiavano, talmente c'era povertà. Quindi se non arrivava lui a portare del cibo, i ragazzi non mangiavano. E quindi lui di corsa, tutto quello che aveva guadagnato, di corsa andava a distribuirlo alle yeshivot. Il mattino dopo incontra il socio e gli dice: per colpa tua non ho dormito tutta la notte. Perché ai tempi non c'erano le banche, cosa facevano? Seppellivano nel giardino i soldi. E dice: in mezzo alla notte mi sono dovuto alzare a spalare per tirare fuori quei soldi che mi ero tenuto per me, perché dormendo, sdraiato a letto prima di dormire, ho pensato: come faccio io a dormire quando ci sono ancora delle yeshivot che i ragazzi ancora non hanno mangiato questa sera? E quindi la mitzvah della tzedakah non ha limiti. E lui dimostrava con la sua generosità che più dai e più guadagni. A lui non mancava mai niente. Quello che aveva bisogno ce l'aveva con tanta, tanta larghezza. Poteva vivere molto bene, ma più dava e più guadagnava. E lui continuava a raccontarci questa cosa: più si dà e più si guadagna. Quindi la mitzvah della tzedakah è una mitzvah che non solo avvicina Mashiach, non solo eleva tutta la tua vita nella Kedushah, ma ti fa diventare ricco, perché come abbiamo spiegato 2 settimane fa, aser bishvil shetitasher. La Torah stessa ti dice, mettimi alla prova, dai il maaser, dai di più, più darai e più riceverai, più sarai ricco, sia in questo mondo che nel mondo a venire. C'è un capitolo del Tanya, alla fine del libro, in cui lui porta un versetto che dice Utsdaka kenachal etan, la tzedaka come un fiume in piena, vuol dire un fiume in piena, un fiume che è molto energico. Dice questa è la mitzvah della tzedaka, questo è un versetto, e lui spiega che la parola etan in ebraico significa sia forte, energico, ma è anche una regola grammaticale. Etan sono 4 lettere, Alef, Yud, Taf e Nun, che significa... sono le lettere che metti prima di una parola per il futuro. La Aleph serve per dire, faccio un esempio, Ani noten, io do, in futuro come si dice, metto la Aleph, Ani eten, io darò. In terza persona, Hu noten, metti la Yud, Hu iten, la stessa cosa al plurale, Anachnu niten con la Nun, Aleph, Yud, Nun, cosa ci manca? È la Taf. In seconda persona, Atan noten, se metti la Taf, Atan titen in futuro. Quindi Etan è sia tradotto forza, energia, e sia le 4 lettere del futuro. Questo il Tanya ci insegna, che quando una persona dà tzedakah, oltre al fatto che ha investito a breve giro, in brevi termini, ma ha anche investito in lungo termine. Perché? Perché la mitzvah della tzedakah è una mitzvah che anche dopo che arriverà Mashiach e anche dopo che ci sarà Tchiyat HaMetim sarà sempre più forte e sempre più energica, perché è la mitzvah più potente e più forte che c'è, come dice il Talmud, che la mitzvah per eccellenza è la mitzvah di tzedakah. Allora lasciamo per settimana prossima la spiegazione del fatto che è la Torah, lo studio della Torah, la mitzvah più importante di tutte, ma comunque non c'è come le mitzvot pratiche, che quando una persona arriva al momento di fare la mitzvah ci spiegherà perché dobbiamo fermarci a fare le mitzvot. Shavua Tov a tutti quanti, buon mese di Elul, approfittiamo di...
Shavua Tov!
Shavua Tov!